chi viene al cinema.
Ben ritrovati per il nostro appuntamento del sabato con il cinema, la televisione, i personaggi, i film. Ormai si sente nell'aria il profumo del Natale e anche con il cinema si vivono queste giornate di attesa, quelle dei film di cassetta che usciranno proprio in vista delle festività, sperando che la gente torni ad affollare le sale. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio ed anche per questa settimana vi abbiamo preparato un menù speciale che per l'occasione comincia con il piatto forte. Diamo infatti subito spazio al nostro ospite, un personaggio davvero speciale nel panorama cinematografico italiano.
È stato ospite a Castelli in Aria, dove lo abbiamo incontrato e dove ha ricevuto il Castello d'Onore, il premio alla carriera del festival. Maurizio Nichetti, classe 1948, è architetto di formazione, ma inizia la sua carriera artistica nel 1971 come sceneggiatore per la Bruno Bozzetto Film e, contemporaneamente, recita al Piccolo Teatro. Dopo aver creato personaggi diventati famosi anche per le pubblicità che lo studio Bozzetto realizzava in quegli anni, nel 1979 Maurizio Nichetti gira il suo primo film, Ratataplan, un film muto, che lo mette al centro dell'attenzione, sia come regista che come attore, con la sua fisicità che lo fa additare come il Woody Allen italiano. Replica il successo con film quali Ho fatto Splash, Ladri di saponette e Volere volare. Nichetti ha trascorso gli ultimi 40 anni a confrontarsi con ogni forma di spettacolo, impegnandosi anche nella direzione di festival e scuole di cinema e mantenendosi sempre all'avanguardia in tema di sperimentazione visiva. A Bellinzona è stato presentato un documentario che ne racconta la carriera, Nichetti, quante storie, di Stefano Oddi, ma anche il suo ultimo film da regista, Amiche mai, che ne segna il ritorno dietro la macchina da presa dopo oltre 20 anni. Ovviamente, come ogni incontro di Indovina chi viene al cinema, la domanda iniziale non cambia. Anche per Maurizio Nichetti è questa: come e quando è nata la sua passione per il cinema?
Non c'è un fulmine che mi ricordo a quella volta, però ci sono tanti momenti che secondo me mi hanno formato, per cui diciamo prima di tutto io bambino prima di tutto guardavo la TV dei ragazzi, e la TV dei ragazzi alla fine degli anni 50, quando io ero un bambino, trasmetteva le comiche finali, per cui dove ho visto io Chaplin, Keaton, Stan e Ollio, li ho visti alla televisione, alla TV dei ragazzi. Per cui la prima cosa che penso è che il fatto che queste comiche oggi non le vedano più nessun bambino, mi fa male, perché io, come dire, è lì che ho imparato ad amare quel tipo di... Poi qual è il film che mi ha fatto capire che io avrei potuto fare qualcosa di strano al cinema? Era Elsa Poppin, perché Elsa Poppin giocava proprio sul divertimento, il divertimento di uscire dallo schermo, entrare nello schermo, rovinare la pellicola, ballare, teatro, cioè mischiava lo spettacolo come a me è sempre piaciuto mischiarlo. Io vengo dal teatro, vengo dal mimo, vengo dal cartone animato, per cui per me fare un film è utilizzare il cartone animato, la coreografia, la direzione degli attori, cioè non è solo fare una roba concettuale, scrivere un dialogo e pensare di educare qualcuno. Ecco, prima di tutto mi devo divertire io a fare un qualcosa che non ho ancora visto. Ecco.
Lei viene anche dalla pubblicità, perché i primi lavori li ha fatti con uno studio di Bruno Bozzetto.
Sì, sì.
È una mia impressione o anche la pubblicità una volta era veramente una forma d'arte, erano dei piccoli film, mentre adesso è giusto una promozione o poco più di un prodotto?
Allora, facciamo un ragionamento. Una volta la pubblicità, parlo degli anni 70, quando io l'ho conosciuta, perché negli anni 60 non l'ho fatta, l'ho fatta negli anni 70, 80 e 90. In quei 30 anni lì la pubblicità era considerata un linguaggio di serie B da quelli che facevano cinema, fino a quando Fellini non l'ha fatta anche lui, poi quando Fellini l'ha fatta ha sdoganato.
Sì, Woody Allen.
Dopo. Però il primo che ha sdoganato, perché gli altri la facevano di nascosto, cioè Pontecorvo, Itaviani, Olmi, le hanno fatte anche loro, però non lo dicevano a nessuno perché era quasi una vergogna fare la pubblicità. Però la pubblicità era un linguaggio sintetico, bisognava fare uno spettacolino di un minuto ed era un modo di fare audiovisivo molto costoso, per cui uno in quel minuto poteva spendere tanti soldi anche per sperimentare delle tecniche nuove. Poi il mondo è andato come è andato. Noi oggi lavoriamo solo sui reel di Instagram, di TikTok, per cui per assurdo è scomparsa la pubblicità alla televisione che, come dice lei giustamente, è diventata poco più che una televendita, perché la televendita ha imbarbarito la pubblicità televisiva. Però detto questo, il linguaggio frammentato e la comunicazione di un minuto è diventato quello che i giovani capiscono di più. Per cui chi era abituato a fare la pubblicità negli anni 70-80 si è trovato avvantaggiato, sia nel fare a quell'epoca dei film molto ritmati. Se uno vede Rataplan oggi, è montato come una pubblicità, non come un film. E oggi uno lo vede e non si annoia, non è che dice eh sì, però è un po' lento, è un po' un film degli anni 70. Perché? Perché già negli anni 70 era montato col ritmo dei cartoni animati. Io lo avevo fatto nello studio Bozzetto, per cui quello era la cultura che avevamo, ecco.
Lei per tanti anni è stato definito il Woody Allen italiano. Questa definizione le è piaciuta, le piace o...
Guardi,
sperava magari il Buster Keaton italiano?
No, allora, lì dipende da chi conosce uno, no? Se uno conosce Woody Allen dice il Woody Allen italiano, se uno conosce Buster Keaton o Charlie Chaplin fa dei paragoni. Secondo me oggi come oggi, poi dopo 90 anni di carriera di Woody Allen, mi sembra ingiusto anche nei suoi confronti, perché Woody Allen, io mi riconosco molto nei primi 10 film che ha fatto, mi riconosco molto in alcuni suoi film che ha fatto, da Zelig alla Rosa Purpura del Cairo, sono i suoi film più belli. E poi non mi riconosco in tanti film parlati che ha fatto, perché lui poi, avendo lavorato per 60 anni con un film all'anno, su 60 film almeno 45 sono parlati. Ecco, io questo parlare al cinema non mi riconosco per niente, perché tutti i miei film hanno pochissimi dialoghi, ecco. Però i primi film di Woody Allen e alcuni film di Woody Allen mi riconosco assolutamente.
E è sempre stato un passo avanti, ha sempre avuto le idee prima di qualcun altro. Fra 20 anni, quando farà il prossimo film, cosa ci aspettiamo?
È dura pensare fra 20 anni. Diciamo che io non so quando farò un prossimo film, certo lo farò quando penserò che ne valga la pena, perché non ho bisogno di fare un film all'anno, ecco, questo è un lusso che mi posso permettere. Insegno, ho la famiglia, ho i nipoti, ho tante cose da fare, cioè non è che sono obbligato per forza a fare un film. Poi il cinema non mi manca molto, io evidentemente non manco molto al cinema italiano, perché in questi 25 anni nessuno è venuto a dirmi ma perché non torniamo a fare, cioè me l'ha detto la Finocchiaro una volta, che è un'amica, e allora lasciamoci così senza rancore, cioè loro vadano avanti a fare il cinema italiano e io vado avanti a fare la mia vita.
Beh, del resto lei insegna e ha dedicato e dedica molto del suo tempo ai giovani.
Assolutamente, è l'unica cosa che mi soddisfa, proprio perché ho capito dopo le prime lezioni fatte tanti anni fa che i giovani non volevano avere un professore che gli insegnasse il suo cinema, perché è impossibile insegnare il cinema, non so, io cosa vado a insegnare il cinema di Pasolini, il mio, Fellini, Visconti, un giovane si annoia, cioè un giovane deve capire la potenzialità di un mezzo audiovisivo. E poi se ha voglia di far fatica, di rischiare delle delusioni e di non avere grandi soddisfazioni, può provare a fare qualcosa di originale, se ha voglia. Se vuole solo vincere l'Oscar o fare i soldi, l'Oscar vale poco perché vale sempre meno come tante altre cose a questo mondo. E i soldi sì, oggi si fanno in un'altra maniera.
Lei è un architetto di formazione. È anche per questo motivo che i suoi film sono anche molto belli visivamente.
Beh, sono costruiti, sono pensati, sono progettati con la tecnica di un progetto di edilizia, cioè nel senso che per fare una casa prima devi fare le fondamenta, poi devi costruirla, poi deve stare in piedi, poi deve essere bella, poi deve essere comoda. E un film è uguale, uno prima lo pensa e poi prima di farlo deve metterci le basi e deve fare in modo che la gente vedendolo lo abiti bene. Ecco, in questo senso penso che non a caso molti architetti sono finiti a fare i registi, anche in passato. Io non sono uno storico del cinema, ma sono sicuro, se non sbaglio, Hitchcock stesso veniva da quegli studi lì. Cioè, perché tra l'architettura e il progetto di una casa e il progetto di un film io vedo molte similitudini.
Maurizio Nichetti non può sfuggire all'ultima domanda di Indovina chi viene al cinema, che è questa. Qual è il suo film coperta di Linus? Quello che quando c'è bisogno ci si rifugia dentro.
Allora, per tanti anni, alla domanda il film che ti fa stare bene, ho sempre risposto Effetto Notte, la Nuit Américaine di Truffaut, perché era un film su un backstage di cinema dove però il film, il regista, seppur angosciato dal momento, era felice. E allora mi ricordo che è un film che guardavo sempre prima di cominciare un set. Prima di cominciare a lavorare, era come dirmi: guarda che avrai mille problemi, mille ansie, mille angosce, ma ricordati che è un gran bel lavoro. Ecco, questo La notte americana di Truffaut, che in italiano si chiamava Effetto Notte, mi è sempre piaciuto molto. Poi, negli ultimi proprio, diciamo, per ricordi più recenti, Roger Rabbit, quando è uscito, mi aveva estasiato. Io era 8 anni che cercavo di far volere volare, per cui, cioè, come se uno fosse arrivato e mi avesse detto: guarda come si fa a fare un film a tecnica mista, e guarda che lo si può fare per gli adulti, non per i bambini, che era la cosa che io da 8 anni andavo in giro a dire, purtroppo in italiano, ai produttori italiani, perché forse dovevo andare in inglese ai produttori americani, ma io sono sempre stato molto legato a Milano, all'Italia, alla mia lingua, poi non avevo voglia di andare a diventare un espatriato che andava a vendersi all'estero. E niente, dopo Roger Rabbit mi ha fatto capire che quel mio sogno poteva realizzarsi, infatti si è realizzato 2 anni dopo.
Importante, basta volere volare.
Grazie.
Indovina chi viene al cinema.
Ha debuttato qualche giorno fa su Netflix l'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things, che nelle prime ore di programmazione è riuscita addirittura a mandare in tilt i server della piattaforma. Sono disponibili la prima metà degli episodi, 4, per gli altri si dovrà attendere Natale e Capodanno. Uno dei fattori del grande successo della serie è anche legato alla musica. Noi, dai brani usati in questo primo blocco di episodi della quinta stagione, vi proponiamo un super classico come Shaboom dei Coors.
Life could be a dream, life could be a dream. Do-do-do-do, shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding-dong, ding-dong, a-lang-a-lang-a-lang. Oh-oh-oh-oh-bip, a-bip-a-dop-a-dip. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.
Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine.
Oh, life could be a dream, shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, then tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again, boom, boom, boom. Ding-dong, ding-dong, a-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-lang-a-la-oh-oh-bip. A-bip-a-dop-a-dip, oh, life could be a dream. Life could be a dream. Do-do-do-do, shaboom.
tra commediole e film horror si dipanano le tre uscite della settimana. Ovviamente si possono recuperare alcuni dei tanti bei film usciti nei giorni scorsi, film che sono ancora in programmazione. Ma ecco il primo trailer.
Dov'è Clara?
Ciao zia Jenny.
Ciao piccolina.
Indovina chi ha appena passato mezz'ora con il ragazzo più figo della scuola?
Oh mio Dio.
Non dirlo alla mamma.
Lo sai com'è?
Sì, no, non lo farò.
La tua bravura nel mentire mi spaventa.
La vita sorprende in modi inaspettati. Mia madre è rimasta incinta di me a 18 anni. Stava con mio padre dal liceo. Anche zia Jenny era rimasta con Jonah, il suo fidanzato del liceo. Credevo che saremmo stati una famiglia felice per sempre. Ma l'universo aveva altri piani.
Regretting You, tutto quello che non ti ho detto, è un film di Josh Boone con Alison Williams e McKenna Grace, tratto dall'omonimo bestseller internazionale, appunto Regretting You, scritto da Colleen Hoover e pubblicato nel 2019. Racconto intenso e struggente, storia di una madre, Morgan, e di sua figlia Clara, travolte da un tragico incidente che cambia per sempre le loro vite, a cominciare dal peso dei segreti, delle scelte mancate e delle parole mai dette. Il secondo trailer è quello di Eternity.
Lei è morto, Larry.
Chi è lei?
Piacere, Anna, la sua consulente per l'aldilà.
Non mi sembra un lavoro.
E questa è la stazione di scambio, dove si sceglie un posto dove passare l'eternità.
Pretesti i vestiti?
E con chi passarla?
Joan! Joan!
Larry, io ero a letto e poi sono...
Sei stupenda! Ho una notizia scioccante.
Sei morta.
Eternity di David Frayne con Miles Teller ed Elizabeth Olsen, quest'ultima ormai una star dell'universo Marvel. Eternity è una commedia romantica e sorprendente sulle scelte sentimentali e sulle eterne incertezze dell'amore. Joan, appena passata a miglior vita, ha una settimana per decidere se trascorrere l'eternità con il marito deceduto pochi giorni prima di lei oppure se scegliere il suo primo amore, che l'ha attesa nell'aldilà per 67 anni ed è ora pronto a vivere con lei il futuro che non hanno mai avuto. Un surreale triangolo amoroso tra fantasiosi corteggiamenti, passeggiate lungo i viali dei ricordi e appuntamenti più o meno disastrosi. Questo è Eternity.
E per finire, ecco il nostro horror settimanale. Si intitola Five Nights at Freddy's numero 2 di Emma Tammy. Ed è il secondo film dopo quello uscito nel 2023 basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthorn. Il film, appunto Five Nights 2, ci riporta ad un anno di distanza alla Freddy Fazbear Pizza, un locale molto popolare negli anni 80 nel quale si esibivano anche delle mascotte animatroniche. Locale dove sono avvenute morti sanguinose. Nel tentativo di ritrovare i robot animati, protagonisti del primo film e fuggiti, si scatenerà una nuova serie di eventi terrificanti.
Indovina chi viene al cinema.
Cominciamo il nostro percorso tra le curiosità della settimana con la televisione e, in particolare, con Storie, in onda domani sera, domenica 7 dicembre, su RSI La 1 alle 20:40. In programma Mola di Yang Zom e Martin Brauen, documentario in prima TV che racconta una storia tibetana di amore e perdita, ovvero il toccante viaggio di Kun Sang Mola Wangmo, una monaca buddista esule dal Tibet dal 1959, e di sua figlia Sonam, che ha condiviso con lei 60 anni di vita in Svizzera. Mola, ormai prossima ai 100 anni, desidera tornare nella sua terra per morire in pace, vicino al paradiso del suo passato. Malgrado abbia vissuto tutta la vita accanto alla madre, Sonam accetta la sua decisione e con l'aiuto di tutta la famiglia intraprende un lungo percorso burocratico per ottenere il visto dalle autorità cinesi. Mola domani sera alle 20:40 su RSI La 1 in Storie. Non perdetevelo.
Ci spostiamo avanti di 24 ore. Lunedì 8 dicembre su RSI La 1 vanno in onda terza e quarta puntata della Linea della Palma. Invece su RSI La 2 alle 22 è in programma Super Tempo, documentario esperimento di Daniel Kemeny. Il regista si ritrova costretto dalla pandemia a una convivenza forzata e improvvisa con la compagna, con la quale vive da poco tempo. Istintivamente decide di filmare la loro quotidianità. I due fidanzati, abituati fino a quel momento a vivere il proprio legame liberamente, si ritrovano a fare i conti con una realtà difficile che spinge al confronto e all'introspezione. Se da una parte la condivisione di ogni momento della giornata fa emergere la paura di amare e di affidarsi all'altro, dall'altra regala momenti disarmanti di tenerezza.
Chiudiamo con una proposta per chi vuole portare figli e nipoti al cinema, magari per la prima volta. Domani alle 15 al Cinema Iride di Lugano è infatti in programma Il Grande Natale degli Animali, una raccolta di cortometraggi d'animazione strutturata su 5 storie che hanno per protagonisti bambini, genitori, animali e Babbo Natale, nelle quali si racconta l'atmosfera della festa più attesa di tutto l'anno. Ognuna delle 5 storie che lo compongono parla di amicizia, solidarietà, rapporti in famiglia, rispetto per la natura e l'avventura. Queste storie si intrecciano nel cuore del bosco ed ogni episodio celebra appunto la natura e soprattutto il coraggio e il valore dell'aiuto reciproco.
E siamo alla citazione conclusiva anche per questa puntata. Oggi ci affidiamo a una coppia importante, Spike Lee e Denzel Washington, che peraltro sono in programmazione su Apple TV Plus con il loro ultimo Highest to Lowest. Ma noi torniamo però a Inside Man, film che la coppia ha girato nel 2006. Più lontano scappi dai tuoi peccati, più sarai esausto quando ti raggiungeranno. E ti raggiungono, sempre.
Qui c'è materiale per riflettere. Grazie per aver scelto questa citazione, grazie ad Alessandro. Il nostro spazio cinematografico per questa settimana si conclude qui. Dunque, da chi vi sta parlando, Moira Bubola, e da Alessandro Bertoglio, appuntamento a tra 7 giorni, sempre su Rete 2. E tra una cena aziendale e un regalo, concedetevi qualche bel film. Mi raccomando, buon cinema.